Mi pare che il testo del Coelet riassuma la parola del Vangelo che parla di quest'ombra di morte nella quale risplende la luce di Dio. E in che senso risplende la luce di Dio? È vero che Gesù farà in questa terra molti segni, molti miracoli, ma più che questo mi sembra che la luce consista nel fatto che Dio stesso condivide questa ombra di morte di cui parla il Coelet. Quindi la grande consolazione, diciamo, che viene a chi percepisce questa situazione sulla quale la morte incombe, e consiste nel fatto appunto di trovarsi al fianco di Dio stesso. Ecco.
Che dice: tutta la fatica dell'uomo è per la bocca, ma la sua fame non è mai sazia. In realtà mi pare che i testi originali non parlino di fame. Può essere intesa che questa fame, in un passaggio successivo, possa andare bene come traduzione, ma il testo più propriamente direbbe: ma la sua anima, la sua vita, insomma, la sua essenza. Quindi nell'uomo c'è una specie di incompiutezza. La sua anima e la sua vita non è piena. E quindi c'è in lui un anelito all'infinito, alla compiutezza, a Dio, alla divinità. Ecco, in questo senso allora, vabbè, si può intendere che anche il termine fame, che descrive una condizione di, appunto, di non compiutezza, finitezza, ma di un anelito e un desiderio di altro. Desiderio e anelito che è, se vale il parallelo con la fame, una cosa costituzionale, cioè l'organismo umano o di ogni animale, insomma, è mosso alla fame da movimenti che non sono comandati con la testa, col cervello. È l'organismo che anela, desidera il cibo. E a questo riguardo ho fatto un pensiero più, insomma, magari più generale sul libro, riguardo a quanto è detto qui, ma anche nei capitoli precedenti, sulla, come dire, il godere della vita, il consiglio che viene dato che non rimane altro di fronte a tutta la vanità che mangiare e bere e godere dei doni che Dio fa all'uomo, di fronte alla vanità di tutto quello che si scopre dentro al mondo, sotto il sole, sotto il cielo. Ecco, questa la descrizione di questo godere della vita è espressa anche, soprattutto, con il mangiare e il bere, che ha relazione con quanto dicevo prima, questa fame, eccetera. Ma più in generale mi chiedevo se, quindi con la fame, con il mangiare e il bere, si esprime la pienezza di quello che è possibile all'uomo avere, ottenere e che sono doni di Dio. E l'immagine dei banchetti, per esempio, sia nella profezia, sia anche nel Nuovo Testamento, insomma, le feste di nozze e tutto quanto, dicono che, la pienezza del dono e il goderne. E quindi il passaggio che ho fatto è poi questo. Noi qui, tra poco, faremo il banchetto, mangeremo e berremo, e quindi questo è il modo che Dio e suo figlio Gesù poi hanno stabilito che fosse il godere della vita e dei doni di Dio. Probabilmente non è un caso, legato anche a questo libro, che Gesù dica mangiate e bevete.
Rispetto al testo di ieri, dove appunto erano indicati come tre doni, mi sembra in questo testo molto sottolineato questo dono di Dio di godere della propria fatica. E addirittura uno potrebbe avere anche 100 figli e vivere molti anni, dice il versetto 3, ma se non gode a sazietà dei suoi beni e non ha neppure una tomba, allora dico che l'aborto è meglio di lui. Oppure addirittura se vivesse 2 volte 1000 anni senza godere dei suoi beni. Ieri aveva parlato di questa durata della vita, e quindi anche a me sembra che sia molto concentrato sul mettere in questa cosa qui l'attenzione. E per contrasto l'estraneo, lo straniero del versetto 2, che arriva e divora e mangia senza aver fatto niente, oppure l'aborto che appunto viene come un soffio e se ne va nella tenebra. Il primo gode, il secondo è talmente fugace che non può nemmeno, ecco, penare in un qualche modo nella vita. E poi mi avevano colpito le ultime domande del versetto 12, perché forse aprono anche 11, soprattutto la finale. Chi può indicare all'uomo che cosa avverrà dopo di lui sotto il sole? Perché c'è un'indicazione forte, quindi, a godere di quello che il Signore dà in termini di ricchezza, di dono, di gioia, però c'è anche una domanda su quello che viene dopo. Forse anche i capitoli successivi in qualche modo aiuteranno, visto qualche parallelo, però insomma mi piace questa progressione, insomma questo andare avanti anche nel ragionamento.
Mi sembra che in sintesi il messaggio di oggi metta in luce la condizione dell'uomo, dell'umanità, come una condizione incompiuta, dove al desiderio umano corrisponde il dono di Dio. che tuttavia non è completo, non è pieno, non tanto perché Dio sia difettoso nell'elargire i suoi doni, quanto perché l'uomo in quanto tale non è capace di accoglierli pienamente e quindi di usarli e di goderne. Perciò, soprattutto nel versetto 2, che è un po', mi sembra, il motivo di fondo di tutto il passo, si vede che Dio corrisponde al desiderio umano concedendo i suoi beni, ma anche non concede di godere di quei beni. E dunque l'uomo si trova a sperimentare di non mancare di nulla, come anche diciamo nel Salmo 22, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, e tuttavia sperimenta anche di stare camminando in una valle di lacrime. Ha tutto, ma non può godere di nulla. Sotto questo aspetto, il testo di oggi viene anche a dirci una cosa paradossale per l'Antico Testamento, e cioè che quindi in definitiva è meglio il povero del ricco, perché il ricco vede i doni che Dio gli ha dato, ma non li raggiunge, non li tocca, non li usa, non ne gode, mentre il povero dice con una espressione molto difficile, se ho capito bene, da tradurre, si sa destreggiare nella vita, versetto 8. Questo senso di mancanza, di incompiutezza, mi pare che sia presente anche nella sintesi che oggi troviamo in San Paolo ai Romani: tutti sono privi della gloria di Dio, tutti avvertono di mancare della gloria di Dio a causa del peccato. E d'altra parte tutti sono giustificati gratuitamente attraverso la fede in Gesù Cristo. È la fede in Gesù Cristo dunque che giustifica l'uomo, la grande tesi della lettera ai Romani, che cura, che guarisce le ferite dell'uomo, che risponde al suo desiderio più profondo. È la fede in Gesù Cristo che espia i peccati, egli è il propiziatorio, è lo strumento di espiazione per tutti i peccati. L'esperienza della privazione della gloria viene sostituita con l'esperienza della pienezza del dono, della grazia che si riceve in Gesù Cristo. E globalmente mi sembra che il passo di oggi ci presenti dunque una misura piccola e incerta dell'uomo, della creatura umana. E l'uomo pensa, desidera, si agita, accumula, e poi magari, anche se vive a lungo e ha tante cose, non ne può godere, perché in realtà c'è un mistero che lo sovrasta, e questo mistero è la presenza, l'azione di Dio, è il suo giudizio. Sinteticamente mi sembra che il versetto 10 sia quello che esprime maggiormente, quindi il nucleo del messaggio di oggi. Che cos'è un uomo? Non può contendere in giudizio con chi è più forte di lui. Ma questo più forte lo sappiamo anche dalla predicazione del Battista, è una formula per riferirsi a Gesù Cristo nel caso del Battista, a Dio nel caso del Coelet, l'uomo è piccolo davanti a Dio, come vedremo nel libro di Giobbe, l'uomo si deve solo mettere la mano sulla bocca davanti al mistero di Dio che lo trascende.